31 ottobre 2019. I muschi di Ozi raccontano l'ambiente di 5.000 anni fa. L'analisi dei resti ambientali ritrovati insieme alla mummia dell'uomo del Similaun rivelano un'ecologia alpina simile a quella attuale e confermano le ipotesi che il suo ultimo viaggio sia iniziato dalla Val Senares per concludersi ai 3.200 metri del ghiacciaio dove è morto. Sono diverse decine le specie di muschi che raccontano l'ambiente alpino di 5.300 anni fa. Tante infatti ne sono state trovate intorno e su Ozi, la mummia scoperta nel 1991 sul ghiacciaio del Similaun a più di 3.200 metri di quota al confine tra Italia e Austria. A rivelarlo è uno studio condotto da James Dixon dell'Università di Glasgow nel Regno Unito e colleghi dell'Università di Innsbruck, ora pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Il ghiaccio ha conservato per più di 50 secoli non solo il corpo dell'uomo del Similaun, ma anche i suoi e le sue attrezzature, oltre a un abbondante corredo di resti ambientali, sia microscopici, pollini, spore e diatomee, sia macroscopico, semi, cereali, foglie, legno, carbone, funghi e briofite. Dixon e colleghi hanno focalizzato le loro analisi sulle migliaia di frammenti di briofite, un gruppo di piante non vascolari che costituiscono i più semplici vegetali che nel corso dell'evoluzione sono riusciti a vivere fuori dall'acqua, e che comprendono in particolare i gruppi dei muschi e delle epatiche. Il DNA racconta i segreti dell'abbigliamento di Ozi. Lo studio è particolarmente rilevante per capire l'antica ecologia della regione perché il sito del ritrovamento dell'uomo del Similaun è l'unico a un'altitudine quota così elevata con briofite conservate per migliaia di anni. L'analisi condotta dagli autori ha identificato ben 75 specie contro le 23 che vivono attualmente nella stessa area. I ricercatori precisano che solo il 30% circa delle briofite conservate accanto a Ozi sono locali. La maggior parte di esse ha raggiunto il sito dopo un viaggio più o meno lungo, intrappolate tra le fibre dei suoi o all'interno del suo o ancora sono state depositate dai grandi mammiferi erbivori come escrementi, poi congelati. Muschi della specie Nethera complanata, Hermann-Schachnerk 00. Le varietà di muschi, in particolare, si dividono tra specie tipiche dell'alta quota e specie che vivono a quote più basse in Val Senares. Questo dato corrobora l'ipotesi che Ozi abbia compiuto un lungo tragitto prima di raggiungere il punto del Similaun dove è morto, confermando i risultati di precedenti analisi condotte sui resti di pollini, che avevano individuato anche il suo percorso più probabile. I muschi della specie Nethera complanata e diverse altre specie ecologicamente simili, alcune delle quali ritrovate nell'intestino di Ozi, suggeriscono che nelle sue ultime ore egli si trovasse a bassa quota a sud della Val Senares e che poi abbia raggiunto i 3.000 metri. 29 ottobre 2019. Il pregiudizio razziale dell'algoritmo sanitario. Di Heidi Ledford fratto Nature. Un software usato negli Stati Uniti per indirizzare i pazienti a cure sanitarie più intense discrimina i soggetti di colore. La scoperta sottolinea la necessità di un'attenta revisione dei metodi automatizzati che incidono sulla vita delle persone e di una profonda conoscenza degli ambiti in cui vengono applicati. Un algoritmo ampiamente utilizzato negli ospedali statunitensi per offrire assistenza sanitaria ai pazienti ha sistematicamente discriminato le persone di colore secondo un'analisi approfondita. Lo studio pubblicato su Science ha concluso che l'algoritmo aveva meno probabilità di arruolare i neri rispetto a bianchi ugualmente malati in programmi che mirano a migliorare l'assistenza ai pazienti con bisogni medici complessi. Ospedali e assicurazioni usano questo algoritmo e altri simili per aiutare a gestire le cure di circa 200 milioni di persone negli Stati Uniti ogni anno. Questo tipo di analisi è raro perché i ricercatori non riescono spesso ad accedere agli algoritmi proprietari e alle serie di dati sanitari sensibili necessari per una loro verifica approfondita, afferma Milena Gianfrancesco, epidemiologa dell'Università della California a San Francisco, che ha studiato le fonti di pregiudizi nelle cartelle cliniche elettroniche. Ma studi più limitati e relazioni aneddotiche hanno documentato processi decisionali fallaci e distorti in algoritmi utilizzati in ogni campo, dalla giustizia penale all'istruzione fino all'assistenza sanitaria. È allarmante, afferma Gianfrancesco commentando l'ultimo studio. Abbiamo bisogno di un modo migliore per valutare effettivamente la salute dei pazienti. Grazie a Dobermeier, che studia apprendimento automatico e gestione della sanità presso l'Università della California a Berkeley, e il suo gruppo si sono imbattuti nel problema esaminando l'impatto di programmi che offrono risorse aggiuntive e una supervisione medica più stretta alle persone con vari problemi di salute, a volte concomitanti. Esaminare i presupposti. Quando Obermeier e i suoi colleghi hanno eseguito controlli statistici di routine sui dati ricevuti da un grande ospedale, sono rimasti sorpresi di scoprire che alle persone che si auto-identificavano come nere erano generalmente assegnati punteggi di rischio più bassi rispetto ai bianchi ugualmente malati. Di conseguenza, le persone di colore avevano meno probabilità di essere indirizzate ai programmi che forniscono cure più personalizzate. I ricercatori hanno scoperto che l'algoritmo assegnava i punteggi di rischio ai pazienti sulla base dei costi sanitari totali che avevano maturato in un anno. Dicono che questa ipotesi potrebbe essere sembrata ragionevole perché costi di assistenza sanitaria più elevati sono generalmente associati a maggiori problemi di salute. E nell'insieme di dati utilizzato dai ricercatori, le persone di colore avevano mediamente costi sanitari generali simili a quelli dei bianchi. Ma uno sguardo più attento ai dati ha rivelato anche che in media una persona di colore era molto più malata della persona bianca media, con una maggiore prevalenza di condizioni come diabete, anemia, insufficienza renale e ipertensione. Nel loro insieme, i dati hanno mostrato che le cure fornite ai neri costano in media $1,800 in meno all'anno rispetto a quelle fornite a un bianco con lo stesso numero di problemi di salute cronici. Gli scienziati ipotizzano che questo accesso ridotto alle cure sia dovuto agli effetti di un razzismo sistemico, che vanno dalla sfiducia nei confronti del sistema sanitario alla discriminazione razziale diretta da parte degli operatori sanitari. E poiché l'algoritmo ha assegnato i soggetti a categorie ad alto rischio sulla base dei costi, questi errori sistematici si sono riverberati nei suoi risultati. I neri dovevano essere più malati dei bianchi per essere indirizzati a un ulteriore intervento aiuto. Era nero solo il 17,7% dei pazienti che l'algoritmo ha assegnato a ricevere cure extra. I ricercatori calcolano che se l'algoritmo fosse stato imparziale, la quota sarebbe stata del 46,5%. Cercare soluzioni. Quando Obermeier e il suo gruppo hanno riferito le loro scoperte agli sviluppatori dell'algoritmo, la società ha ripetuto l'analisi e ha trovato gli stessi risultati. Obermeier sta lavorando a titolo gratuito con l'azienda, di cui non ha voluto rivelare il nome, per migliorare l'algoritmo. Lui e il suo team hanno collaborato con l'azienda per cercare variabili diverse dai costi sanitari, che possano essere usate per calcolare i bisogni sanitari di una persona, e hanno ripetuto la loro analisi dopo aver modificato di conseguenza l'algoritmo. Hanno scoperto che apportare queste modifiche ha ridotto la distorsione dell'84%. Abbiamo apprezzato il lavoro dei ricercatori, ha commentato Optum in una nota. Ma la società ha aggiunto che considera le loro conclusioni fuorvianti. Il modello basato sui costi è solo uno dei molti elementi di dati utilizzati con l'obiettivo di selezionare i pazienti per l'inclusione in programmi clinici. Tra i più importanti di questi elementi vi è la competenza del medico. Obermeier sostiene che usare la previsione di costi per prendere decisioni sul coinvolgimento del paziente è un problema molto diffuso. È un problema che non riguarda un algoritmo o una società, ma il modo in cui il nostro intero sistema affronta la questione. Ma trovare queste soluzioni per le distorsioni degli algoritmi nella sanità e non solo, non è semplice, afferma Obermeier. Queste soluzioni sono facili in termini di ingegneria del software. È sufficiente rieseguire l'algoritmo con un'altra variabile, afferma. La parte difficile è rispondere alle domande, è quest'altra variabile. Come si aggirano il pregiudizio e l'ingiustizia insiti nella società? Ciò è in parte dovuto alla mancanza di diversità etnica tra i progettisti di algoritmi e alla mancanza di formazione sul contesto sociale e storico del loro lavoro, afferma Ruha Benjamin, autore di Race After Technology 2019, e sociologo all'Università di Princeton, nel New Jersey. Non possiamo fare affidamento sulle persone che attualmente progettano questi sistemi per anticipare o mitigare completamente tutti i danni associati all'automazione, afferma. Gli sviluppatori dovrebbero eseguire regolarmente test come quelli del gruppo Obermeier prima di implementare un algoritmo in grado di influire sulla vita umana, afferma Rai Idgani, informatico della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania. Quel tipo di revisione è più comune ora, dice, poiché i rapporti sulle distorsioni presenti negli algoritmi sono diventati più diffusi, stanno facendo più persone del solito. Si sottolinea Gani, abbastanza persone a farlo, no? Egli ritiene che i risultati di queste revisioni debbano sempre essere confrontati con il processo decisionale umano prima di presumere che un algoritmo stia peggiorando le cose. Gani afferma che il suo gruppo ha condotto analisi non ancora pubblicate confrontando gli algoritmi utilizzati in sanità pubblica, giustizia penale e istruzione con il processo decisionale umano. Ha così scoperto che i sistemi di apprendimento automatico erano affetti da errori sistematici, ma meno delle persone. Stiamo ancora usando algoritmi cosiddetti umani che sono davvero distorti, afferma Gani. Li abbiamo testati e sappiamo che sono pessimi, ma li usiamo ancora per prendere decisioni davvero importanti ogni giorno. 28 ottobre 2019. Il più piccolo pianeta nano del Sistema Solare. Le immagini ottenute dal Very Large Telescope dell'European Southern Observatory hanno rivelato che l'asteroide Igea rispetta tutti e quattro i criteri per essere classificato come pianeta nano, diventando così il più piccolo oggetto di questa famiglia. L'asteroide Igea potrebbe essere il più piccolo pianeta nano del Sistema Solare. La riclassificazione dell'oggetto celeste è stata annunciata su Nature Astronomy da ricercatori dell'European Southern Observatory ESO, sulla base di nuovi dati acquisiti con lo strumento Sphere montato sul Very Large Telescope VLT in Cile. Igea sarebbe così il quarto pianeta nano in ordine di grandezza che si trova nella fascia degli asteroidi compresa tra Marte e Giove dopo Cerere, Vesta e Pallade. Per essere classificato come un pianeta nano, un oggetto del Sistema Solare deve soddisfare quattro criteri: orbitare attorno al Sole, non orbitare attorno a un altro pianeta, altrimenti sarebbe un satellite naturale, non aver spazzato via dalla propria orbita gli oggetti di dimensioni paragonabili, altrimenti sarebbe un pianeta, e infine avere una massa sufficiente a far sì che la sua stessa gravità produca una forma grosso modo sferica. Quest'ultimo tassello, che ancora mancava, è stato definito ora grazie alle potenzialità osservative di Sphere. Grazie alla capacità unica dello strumento Sphere, uno dei sistemi di cattura di immagini astronomiche più potenti al mondo, siamo riusciti a risolvere la forma di Igea, che risulta quasi sferica, afferma Pierre Vernazza del Laboratoire d'Astrofisique di Marsiglia in Francia, autore principale dello studio. In base a queste immagini Igea può essere riclassificato come un pianeta nano, per ora il più piccolo del Sistema Solare. Gli strumenti hanno permesso di stimare con precisione anche il diametro di Igea, 430 km. Per confronto Plutone, altro pianeta nano, ha un diametro di 2400 km, Cerere di 950 km. Le osservazioni, inoltre, hanno coperto il 95% della superficie di Igea senza evidenziare crateri da impatto di grandi dimensioni, come ci si aspetterebbe in base al fatto che l'oggetto, insieme ad altri 7000 asteroidi, deriva dalla frantumazione di un oggetto molto più grande. Questo risultato è stato una vera sorpresa, ci aspettavamo la presenza di un grande impatto, come nel caso di Vesta, invece ne abbiamo individuati con sicurezza solo due di piccole dimensioni, ha aggiunto Vernazza. Nessuno di questi due crateri può essere stato prodotto dall'impatto che ha dato origine alla famiglia di asteroidi a cui appartiene Igea. Sono asteroidi che hanno un diametro di circa 100 km, i crateri quindi sono troppo piccoli, ha sottolineato Miroslav Bro, ricercatore dell'Università di Praga, coautore dell'articolo. Le simulazioni al computer mostrano che la famiglia di asteroidi di cui fa parte Igea è stata probabilmente generata da un gigantesco impatto avvenuto circa 2 miliardi di anni fa. In particolare, la collisione dovrebbe essere avvenuta tra un oggetto di dimensioni enormi e un proiettile di diametro compreso tra 750 e 150 km.